non faccio altro che cedere la parola all'ospite d'onore, anche se è addirittura riduttivo secondo me chiamarti ospite d'onore, perché sei molto di più, sei un amico secondo me, quindi grazie Marcello di essere qui. La parola a Marcello Veneziano.
Bene, no, io devo dire che ho condiviso largamente le cose che ha detto adesso Roberto Paradisi e devo dire che mi intriga molto questa idea della destra invisibile, anche perché credo che corrisponda più di ogni altra definizione alla condizione contemporanea della destra. Cioè la destra come una realtà implicita, sommersa, non evidente nel paesaggio civile, politico, culturale del nostro paese. Si potrebbe fare un'osservazione, come dire, puramente storica, cioè legata alla realtà, e dire che dal 2008, cioè da quando è stato eletto l'ultimo Parlamento italiano, non esistono più la destra e la sinistra nel Parlamento italiano. Cioè un dato di fatto che possiamo tutti confermare, perché, come sappiamo, in base al teorema Veltroni, che poi è stato seguito anche dall'altra parte, le grandi coalizioni si sono agglomerate all'interno di due partiti che hanno cancellato la definizione e il riferimento alla destra e alla sinistra. Il PDS ha perso la S lungo la strada, è diventato Partito Democratico, non c'è più Rifondazione Comunista o una forza di sinistra all'interno del Parlamento, e dall'altra parte non c'è più una forza politica rappresentata in Parlamento che si definisca esplicitamente di destra. Quindi possiamo dire, facendo una fotografia della realtà, che destra e sinistra, dopo una lunghissima agonia, hanno cessato di battere il loro cuore nel 2008 con la nascita di questo Parlamento. Ma il discorso sulla destra in realtà è un discorso molto più lungo, più ampio. Io da quando sono nato praticamente sento parlare di destra invisibile, in termini un po' diversi. Quando ero adolescente si parlava della maggioranza silenziosa, che non era altro che l'espressione di una destra invisibile, cioè esisteva un'opinione pubblica moderata, conservatrice, legata a valori tradizionali, che però non aveva un'adeguata visibile rappresentanza, non era presente nei grandi organi di informazione, era considerata in qualche modo una specie di ventre nascosto dell'Italia, ventre profondo, profondissimo, ma mai evidente. Alle volte era dentro la balena bianca democristiana, alle volte affiorava in qualche piccolo partito di destra, i monarchici, il movimento sociale, ma sostanzialmente era una destra invisibile. Si è parlato a lungo di destra sommersa, della impossibilità di esprimere valori, riferimenti, persone di destra. Definirsi di destra in Italia era, fino a qualche decennio fa, come molti di voi sapranno, quasi impossibile. I pochi che si definivano erano identificati come una specie di razza o in via d'estinzione o comunque di etnia spregevole, per cui diventava difficile autodefinirsi di destra. E il discorso sembrò mutare quando, con la caduta della Prima Repubblica, ci fu, come sapete, quella sorta di torsione bipolare del nostro sistema politico, per cui gioco forza destra e sinistra ritornarono in campo. E il paradosso fu che destra e sinistra, che erano state una presenza incessante nel panorama ideologico, politico del nostro paese, ma che erano andate via via dissanguandosi, cioè stavano quasi morendo, furono richiamate in servizio nel momento in cui non c'erano più. Cioè si parlò di sistema bipolare di destra e sinistra nel momento in cui la sinistra aveva chiuso i conti con il comunismo, la destra aveva chiuso i conti con il fascismo, di destra si definiva sì una quota abbastanza cospicua di un ceto politico venuto dal movimento sociale, però di fatto quelle due categorie erano già stanche, venivano dal Novecento, il Novecento che aveva usurato, venivano dalla guerra civile, venivano da guerre mondiali, venivano da contrapposizioni nette, erano state gravate dal peso di regimi autoritari o totalitari, dal peso del comunismo, del fascismo, e quindi in quanto stanche erano categorie che non reggevano il sistema bipolare. Invece furono adottate, si parlò di destra e sinistra, anche se con una curiosa, diciamo, particolarità, che si definivano di destra molte realtà che a loro volta non si autodefinivano di destra, si definiva di destra Berlusconi. Berlusconi non si è mai definito un uomo di destra, si definiva di destra Casini, Casini non si è mai definito un uomo di destra, e si potrebbe continuare. E quindi c'era questa particolarità. Resta però il fatto che questa vera o presunta destra è andata poi al governo. Qualcuno dirà che è andata al governo, non al potere, sono due cose diverse, nel senso che il potere culturale, il potere ideologico, il potere economico è rimasto un ceto, rimane un ceto che probabilmente con la destra non ha mai avuto rapporti tranquilli, quindi è andata però al governo. E da allora si è verificata una progressiva, diciamo così, spogliazione della destra, un impoverimento progressivo che poi è culminato nella posizione assunta dal suo leader Fini, che è un leader che improvvisamente si è, come dire, dissociato dalla sua stessa destra. Voglio dire che fino a quando Fini ha espresso posizioni anche critiche nei confronti della leadership di Berlusconi o nei confronti di alcuni alleati, esprimeva posizioni che si potevano condividere o meno, ma che erano le posizioni di un leader della destra. Nel momento in cui Fini ha assunto alcune posizioni decisive relative alla questione nodale della destra, ha smesso di essere di destra. Ecco, prima Roberto faceva dei riferimenti pertinenti riguardo all'etica. Io vorrei fare due o tre riferimenti importanti che ci fanno vedere come è sparita la destra nel paesaggio politico-culturale italiano in ordine a dei temi che sono fondamentali per la destra. E partendo da questa visione, come dire, critica e negativa, cercherò poi nella seconda parte di questo intervento di parlare in positivo dei contenuti di questa destra invisibile. E allora facciamo un riferimento di partenza che faceva prima, accennava prima Roberto, la Costituzione. Ecco, è importante considerare che uno spartiacque fondamentale tra le culture legate alla tradizione, alla destra, al mondo cattolico, conservatore, e dall'altra parte le culture civili, politiche, legate alla sinistra, al liberalismo in senso anglosassone, cioè liberal, progressista, al marxismo, eccetera, era proprio sul tema della Costituzione. Le culture che provengono dalla sinistra dicono che il legame che ci unisce non è determinato dalla tradizione di un popolo, dalla storia di un popolo, dalle radici di un popolo, ma è determinato dal patto costituzionale, il contratto che viene poi in qualche modo nobilitato dal patto costituzionale. E non a caso alcuni studiosi, alcuni filosofi, ma anche alcuni nostri presidenti della Repubblica hanno parlato di patriottismo costituzionale, no? Il patriottismo della Costituzione. Ed è quello a cui ha approdato di recente anche Fini parlando di patriottismo della Costituzione. Beh, una cultura della destra, qualunque essa sia, di estrazione cattolica, conservatrice, popolare, nazional popolare, nazional rivoluzionaria, mettetele tutte le destre possibili, beh, si caratterizza per un patriottismo della tradizione e della nazione e non per un patriottismo della Costituzione. Perché? Tutte le culture di destra dicono che il legame che unisce gli italiani non è il patto costituzionale, perché l'Italia non è nata nel 46 o il 48, non è nata con la Costituzione, non è nata dal patto stabilito. La Costituzione è stato un atto necessario e, se volete una mia opinione personale, ritengo che la Carta Costituzionale italiana sia complessivamente una buona carta, abbia adottato dei principi che certo rispecchiavano le culture egemoni del nostro paese. Qualcuno dirà sì, la cultura cattolica, la cultura comunista, la cultura liberale. È vero, io aggiungerei che c'era anche un quarto incomodo, la cultura fascista. Perché se andate a vedere nella Costituzione italiana, il riferimento alla Repubblica fondata sul lavoro evoca l'umanesimo del lavoro di Giovanni Gentile, i riferimenti alla solidarietà, la riammissione nella Costituzione dei patti lateranensi, cioè del concordato con la Chiesa, e tante altre cose, l'economia mista di mercato, il rapporto tra società e libertà di mercato, erano profondamente intrisi nella cultura nazionalista del nostro paese e perfino nel fascismo. Quindi arrivo a dire che la Costituzione rispecchia la condizione ideologica del nostro paese, la storia ideologica del nostro paese, ma non si può fondare il legame di un popolo su una carta, perché le carte possono essere modificate col passare del tempo. Il legame tra italiani è determinato
dalla comune provenienza, da una storia, da una lingua, da un popolo, da un insieme di tradizioni civili e religiose, da un insieme di consuetudini, da un legame che passa dalla famiglia, dal senso religioso, dal senso del sacro. E questo è il legame più forte che unisce un popolo. E allora una cultura di destra, anche la più moderna, anche la più rivoluzionaria, la più innovativa, non può prescindere dal patriottismo della tradizione e non dal patriottismo della Costituzione. Quindi quello è già un elemento divisorio, dirimente, tra una cultura della destra, vecchia o nuova che sia, e dall'altra parte culture che hanno tutto il rispetto, che meritano il rispetto, ma che non sono di provenienza legata, diciamo, alla tradizione italiana. Ed è un riferimento ancora più antico, che potremmo anche, come dire, sfiorare in natura giuridica, cioè tra le culture della norma, il normativismo, cioè la legge che viene prima, e le culture invece mediterranee, cattoliche, in cui il rapporto fiduciario e personale tra chi comanda e chi diciamo, esprime la volontà popolare è quello che fonda il potere. Il normativismo è una tradizione di natura protestante, il legame con la legge personale è di natura protestante, la cultura cattolica, mediterranea, tradizionale, italiana invece ha un altro tipo di legittimazione che non è quella della priorità assoluta della norma. La norma deve rispecchiare la realtà, la natura, la storia, non può essere ritenuta una specie di Dio metafisico sceso in terra. Ecco, questa è una differenza importante che ha anche una discendenza altrettanto importante, e cioè le culture della destra sono culture della decisione, cioè sono culture in cui chi comanda si assume la responsabilità di governare e di decidere. Le culture invece che provengono dal normativismo, dalla Costituzione e così via, sono culture che sono fondate sulla centralità non del decisore, cioè di chi governa, ma del Parlamento. Fini esprime oggi questo tipo di cultura, invoca la centralità del Parlamento, che è una cultura tipica di ideologie, di storie, di percorsi ideologici che hanno tutt'altra natura, vengono dalla sinistra democratica, dal mondo liberal, dal marxismo, dal radicalismo, da altre culture, non certo dalle culture che dovrebbe esprimere chi raccoglie voti e consensi popolari da destra. Quindi questo è un altro elemento importante, un elemento quindi importante che significa molto per la destra. Un altro elemento importante per la destra è il richiamo all'amor patrio, che non va coniugato soltanto nella restrittiva dimensione statal-nazionale, perché l'amor patrio è un legame con le proprie radici, e amor patrio è il legame con la propria città, il legame locale, il legame nazionale, che per noi è significativo perché noi siamo profondamente italiani e tali vogliamo restare, e il legame con l'Europa, con la nostra civiltà, con il nostro, come dire, organismo di valori, di cultura e di storia rappresentato proprio dalla tradizione europea. Tradizione europea che, non dimentichiamo, ha tre radici fondamentali: il pensiero greco e la polis greca, il diritto romano, l'impero romano, e la civiltà cristiana, e quindi per noi italiani in modo particolare la civiltà cattolica e cristiana. Sono riferimenti che in questo momento faccio laicamente, cioè nel senso che non si tratta di essere credente o meno, dobbiamo oggettivamente riconoscere che quelli sono i riferimenti della nostra civiltà. Il motivo per cui c'è stata una battaglia di valori intorno alla presenza del crocifisso nelle aule dipende da questo. Non si tratta di dare al crocifisso il significato della fede che ognuno può liberamente decidere se dare o meno. Si tratta di riconoscere storicamente che la nostra storia, la nostra vita, le nostre radici millenarie passano da una cultura, da un sedimento di esperienze che vengono dal crocifisso, cioè dal rapporto con la sensibilità cattolica e con il mondo religioso. E allora questo è propriamente il significato di una destra. Una destra invisibile, si diceva prima, e la definizione credo sia anche giusta, perché le etichette probabilmente si usurano con il tempo, e oggi forse la parola destra è inadeguata per esprimere questo complesso di valori. Però con la parola destra riassumiamo un insieme di significati che altrimenti sarebbe difficile esprimere. Quindi non è che la parola destra personalmente mi entusiasmi, ritengo che sia superabile, probabilmente anche superata con il Novecento,
ma nell'attesa che vengano altre definizioni che riescono meglio a chiarire e definire il significato delle identità, usiamo per quel che può valere la parola destra. E in un libro di qualche anno fa, che tu prima hai citato, La cultura della destra, io facevo una distinzione che credo sia significativa ai fini della destra invisibile, tra la cultura della destra e la cultura di destra. La cultura di destra è quell'insieme di opere, di autori, scrittori, pensatori, filosofi, che furono sempre una minoranza, cioè furono sempre autori controcorrente, autori che hanno scritto opere importanti, significative, ma che comunque avevano una incidenza aristocratica, cioè limitata a uno stretto giro. Quella è la cultura di destra. La cultura della destra, invece, è la mentalità, la sensibilità, il modo di pensare. E da questo punto di vista, il modo di pensare che chiamiamo a torto ragione di destra è molto più diffuso di quanto si possa immaginare. È strutturale, vorrei dire. Cioè, nel senso che appartiene al nostro paese, ma potrei dire appartiene all'Europa intera. E lo si vede attraverso mille manifestazioni. Lo si vede di fronte, come dire, allo sgomento che può provocare un'argomentazione come quella che prima richiamava Roberto a proposito dell'incesto. Perché c'è un rifiuto naturale ad accettare la legittimità dell'incesto o a depenalizzare l'incesto? Perché stride con la nostra cultura, con la nostra sensibilità, con la nostra idea della famiglia, con i nostri valori morali, etici, che non possono essere valori soltanto da custodire nella interiorità della nostra coscienza. Sono valori visibili, sono valori che hanno bisogno di essere espressi a livello pubblico, che hanno bisogno di essere condivisi da una comunità. Ecco un tratto importante della destra, la comunità. Non è vero che l'uomo di destra sia individualista. L'individualismo attiene a una cultura, quella liberale, che ha i suoi pregi e i suoi difetti, che attraversa anche le culture della destra come le culture della sinistra, ma ciò che è caratteristico, specifico delle culture della destra è il senso della comunità, cioè la convinzione che noi non possiamo decidere il mondo da soli, perché noi siamo figli di una storia, veniamo da radici, abbiamo delle origini, abbiamo dei padri, abbiamo una storia, una tradizione alle nostre spalle e nel mondo ci rapportiamo agli altri. Quindi la visione comunitaria passa attraverso il legame familiare, il legame cittadino, civico, il legame con la propria città, il legame nazionale, il legame europeo, il legame di civiltà. Noi viviamo proprio perché siamo inseriti in una serie di contesti. In fondo all'io, diceva Giovanni Gentile, c'è il noi. Cioè in fondo alla nostra individualità, pur con tutte le nostre specifiche differenze, c'è qualche cosa che ci lega agli altri. Il senso comunitario vuol dire questo. Quindi la comunità ha un valore importante per la destra invisibile, perché è un legame che consente di pensare insieme alla propria città, di pensare insieme alla propria nazione, cioè di non separarsi, di non ritenere che la propria scelta individuale possa prescindere dal contesto sociale, civile, comunitario. E oggi la parola comunità può avere anche un significato importante. Voi pensate all'esperienza storica da cui noi proveniamo. Noi veniamo da decenni in cui i modelli sociali che hanno prevalso sono stati, da una parte, il modello estremo del comunismo che è fallito tragicamente e lo mettiamo da parte, ma i due modelli prevalenti che sono rimasti in Europa sono stati il modello dello Stato sociale, cioè uno Stato pervasivo, che si allargava, che si occupava di molte cose, che però garantiva anche diritti elementari, assistenza ai più deboli, alle categorie più fragili, e quindi ha avuto un ruolo importante nello sviluppo della modernità del Novecento. Lo Stato sociale ha avuto un ruolo significativo. Lo Stato sociale non è nato con le sinistre al potere. Il primo esempio di Stato sociale l'ha fatto Bismarck, che era un conservatore, in Germania, in Prussia. Lo Stato sociale ha attraversato esperienze laburiste, ma anche esperienze cattoliche o cristiano-sociali in Germania, ha attraversato esperienze conservatrici, pensate a De Gaulle, pensate al conservatorismo sociale o al conservatorismo compassionevole di cui si parla oggi in America, e pensate dall'altra parte alle socialdemocrazie europee. Quindi lo Stato sociale ha avuto un ruolo importante. Io non dico che è fallito, dico che è finito. Cioè dico che oggi non è pensabile lo Stato sociale, il welfare state, no? Come lo abbiamo pensato e immaginato nel Novecento. Oggi viviamo in una dimensione tale per cui lo Stato sociale non funziona più. e gli eccessi dello Stato sociale, cioè lo statalismo, il parassitismo pubblico, eccetera, sono delle distorsioni che derivano dallo Stato sociale, non sono il frutto diretto, ma sono il frutto degenerato dello Stato sociale. Dall'altra parte c'è l'esperienza del libero mercato, l'esperienza del liberismo, del turboliberismo. E voi ricorderete che quando le società erano ingessate da stati che avevano dei passivi straordinari, pachidermici, alla fine degli anni 70, con la Thatcher in Inghilterra e con Reagan negli Stati Uniti, sorse questa ondata di Reaganomics, cioè di economia liberale, liberista, e quindi si pensò di abbattere lo Stato sociale. E questa ondata arrivò anche in Italia. Arrivò in Italia con ritardo negli anni 90, si pensò di evitare l'allargamento eccessivo dello Stato sociale e nacque l'ondata del liberismo, che servì come cura dimagrante per alcuni compiti impropri dello Stato sociale. Cioè, si poteva attribuire allo Stato sociale tutte le responsabilità, curare, come dire, i cittadini dalla culla alla tomba. Era un'idea ancora di Stato materno, di Stato provvidenza, che non è pensabile nella società moderna. Però anche l'esperienza dello Stato liberista, cioè dello Stato minimo, che interviene poco, alla fine ha mostrato i suoi segni. La crisi economica di 2 anni fa negli Stati Uniti ha dimostrato che l'economia irreale, l'economia fondata solo sulla bolla finanziaria speculativa, non può reggere, che bisogna tornare alla realtà, alla terra, ai rapporti concreti, che bisogna considerare anche la solidarietà. Gli Stati Uniti che oggi varano un sistema sanitario, dopo aver per anni chiuso la possibilità di uno Stato sociale, sono la spia, il segno della necessità di chiudere anche la fase dello Stato liberista. E allora, l'esperienza dello Stato sociale è finita, io dico non è fallita, è finita. L'esperienza del liberismo non è fallita, è finita. Oggi è necessario pensare che tra il mercato come soggetto unico e lo Stato come soggetto unico si debba inserire un terzo soggetto che è la comunità, cioè partire dalla comunità, partire dagli interessi condivisi comunitari che attraversano lo Stato, attraversano il mercato, attraversano le città, i comuni, le regioni. Ecco, quello può essere un messaggio, la comunità calata nel sistema sociale di una destra invisibile che però vuole essere presente, vuole essere viva, vuole essere in qualche modo attiva all'interno della società. E quindi una destra invisibile oggi può avere un grandissimo significato perché può intervenire nei temi di oggi e può sopperire a quella mancanza di progetti che si vede dappertutto. Oggi la politica è la gestione del quotidiano, è la gestione dell'immediato. Quando io sento Filippo Rossi che parlava di pragmatismo, ma dico, se la politica deve essere soltanto gestione pratica del presente, basta avere i tecnici, non ha senso avere i politici. Perché dovremmo avere Filippo Rossi o dovremmo avere Fini? Basterebbe Draghi, basterebbero i tecnici, basterebbero gli amministratori di condominio. Non c'è bisogno di avere sindaci, di avere politici. Perché serve un politico? Perché un politico deve far interagire dei progetti che proiettano la propria comunità nel futuro sulla base di una storia condivisa e quindi di origini, di radici, di tradizioni, con la realtà presente. E quindi il vero politico sa far agire i tecnici, sa far lavorare i tecnici, sa valorizzare i meriti, sa capire chi è la persona su cui investire in qualità e la persona da mettere da parte, ma non è lui un tecnico, non agisce pragmaticamente, agisce nel nome di una storia condivisa e in vista di un progetto condiviso. Questo è il significato di un politico. E allora un politico non può essere semplicemente pragmatico, perché a questo punto, se deve essere soltanto legato alla quotidianità, duttile, flessibile, non avere valori di riferimento, principi di base, allora appunto basterebbero i tecnici, potremmo liquidare la politica. E abbiamo l'esempio tragico dell'Europa che, affidata interamente ai tecnici, è una realtà fantasmatica. Ecco, quella è invisibile, ma nel senso dei fantasmi, non nel senso degli dèi, non nel senso dei soggetti presenti, anche se non vistosamente caratterizzati. L'Europa, affidata alle banche, affidata ai mercati, affidata agli eurocrati, cioè ai burocrati dell'Europa, è un soggetto evanescente che non risponde mai ai grandi quesiti politici. C'è un problema di politica internazionale, l'Europa non c'è.
c'è un problema da rispondere, un ruolo importante e significativo nel Medio Oriente, altrove. L'Europa non c'è, l'Europa è debole. L'Europa riesce soltanto a sintonizzarsi sulla moneta, riesce a chiedere cure dimagranti legittime agli stati, i cosiddetti sacrifici che oggi viviamo, perché dobbiamo mantenere standard economici, giustissimo, ma non è un soggetto politico, non è un soggetto internazionale. L'Europa non ha un suo esercito, l'Europa non ha un suo capo dello Stato eletto a livello europeo, cioè non c'è un presidente dell'Europa, perché non c'è, ecco, una cultura della destra che pone l'importanza del decisore, non solo delle leggi europee. Non basta avere la Costituzione europea, una Costituzione vigliacca che non voleva nemmeno inserire riferimento alle radici cristiane dell'Europa. No, c'è bisogno invece di avere dei soggetti politici, culturali, c'è bisogno della comunità europea. Ecco l'importanza quindi di una cultura politica di destra. Vuol dire ricordare questo, cioè vuol dire ricordare che la politica non ha più senso se non ha dei progetti, se non ha una passione civile condivisa, se non ha delle tensioni ideali verso cui protendere. Che senso ha fare politica? E allora io credo che sia significativo far nascere oggi una destra invisibile. E mi piace anche il metodo con cui questa destra invisibile è stata lanciata, ed è il riferimento e il legame tecnologico più avanzato, che è quello di Internet. Io sono convinto che la politica storica, quella del Novecento, quella diciamo che ha dato luogo ai politici di professione, così come sono stati immaginati soprattutto a sinistra, era una politica fondata ancora sul giornale, no? Sul libro, sulla scrittura. Poi arrivò la politica televisiva, quella di Berlusconi, quella anche di Fini, che in realtà è un abile, come dire, propagandista televisivo, non si conosce altro di lui se non i discorsi fatti in piazza, non ha mai governato una città, un luogo, no? è soltanto un comunicatore, è un personaggio televisivo. Arrivò la politica televisiva, che ha battuto più volte la politica fondata sul giornale. Voi ricorderete che i grandi movimenti rivoluzionari del Novecento nascevano da giornali, no? Lenin prima di fare la rivoluzione fondò un quotidiano, Mussolini prima di fare la rivoluzione fondò un quotidiano. L'epoca dei giornali si è chiusa con il Novecento, cioè dei giornali che fanno politica. È nata l'epoca della televisione, ma quest'epoca sta già dando segni di stanchezza. La prossima epoca, la terza età, diciamo, della comunicazione, sarà quella collegata alla capacità di far fruttare politicamente la community, cioè la comunità online, la comunità attraverso i mezzi di internet, attraverso la connessione, perché comunità è connessione. Connettere è l'espressione propria di una comunità, cioè stare insieme, fare rete, mettersi in rete. Quindi è insignificativo che questa destra invisibile venga lanciata anche attraverso questo, diciamo, sistema innovativo rispetto alla politica tradizionale, anche se innovativo non è nella vita corrente, cioè nel senso che quotidianamente ormai tutti viviamo di email, tutti viviamo, diciamo, avendo dei riferimenti internet, ma internet non è ancora approdata nei suoi effetti pratici alla politica se non attraverso forme marginali, pensate a Grillo, pensate ad altre forme marginali, non c'è ancora questa forma. Ecco, credo che sia significativo anche come metodo. Quindi, per arrivare a una conclusione, dico che la destra deve darsi poi una visibilità per esistere, nel senso che la destra invisibile può restare invisibile nel suo periodo di gravidanza, cioè può rimanere invisibile nel tempo necessario che si formi, che si costituisca, che dia luogo ad una sua fisionomia compiuta, poi deve darsi visibilità, deve diventare visibile, perché la politica si fa anche attraverso la visibilità. Ma è importante che ci sia intanto questa politica virale che agisce per contagio, che riesce a trasmettersi attraverso idee, principi, parole, suggestioni, comunicazioni, attraverso SMS, attraverso email, attraverso, diciamo, soggetti tecnologicamente spregiudicati rispetto al passato. Ma l'importante è che, come dire, l'innovazione dei mezzi, la rivoluzione dei mezzi, sia conciliata con la capacità di indicare principi saldi, di continuità con la natura umana, con la realtà degli uomini. E quindi fa piacere pensare che si possa avviare una politica nel segno e nel senso della tradizione con i mezzi del presente e del futuro. Ecco, io credo che la scommessa di una destra di oggi debba essere quella, altrimenti non avrebbe senso. Se la destra risolve, esaurisce il suo giro di orizzonte soltanto nella considerazione
della praticità di alcune scelte, nella duttilità, dobbiamo essere mobili, non c'è più il Novecento. Vabbè, d'accordo, abbiamo capito, non c'è più il Novecento, ma dobbiamo dare dei riferimenti. Senza quei riferimenti la politica svilisce, diventa soltanto una periferia stanca del mercato. Alla fine quello che conta sono i mercati, le borse, gli indici, i MIBTEL, e la politica non conta più. E allora rilanciare la politica, la cultura politica, ma vorrei dire al di là della cultura politica, la cultura civile, perché credo che questo sia l'atto preliminare, credo che sia molto significativo. Quindi mi fa piacere che ci sia chi si imbarca su questa strada. Io vivo scetticamente il mio percorso personale, ma vedo con piacere, con interesse, chi viceversa ritiene che tutti i giochi siano ancora aperti, che il futuro non sia stato già scritto, che non ci sia una sola password per accedere al futuro, ma che ci sia al contrario la libertà di scelta, la creatività costruttiva e la voglia anche di essere rivoluzionari e conservatori al tempo stesso. Grazie.